Radio Giornale.
Non sono d'accordo, è la risposta della cancelliera Merkel al presidente Macron, che ha definito cerebralmente morta la NATO. L'ex presidente brasiliano Lula potrebbe venire scarcerato in virtù di una decisione della Corte Suprema sui detenuti in attesa di giudizio definitivo. Nuovi equilibri parlamentari a Berna, mancano sale capienti a Palazzo Federale per le sedute dei gruppi per la crescita dei Verdi. Quel giorno che rivoluzionò la storia con le cose che poi però cambiarono poco, i 30 anni dal crollo del muro di Berlino al centro di Modem. Non posso condividere, così ha reagito la cancelliera tedesca Angela Merkel alle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui la NATO sarebbe cerebralmente morta. Da Berlino, Walter Raue.
Il presidente francese ha adoperato parole molto drastiche che io però non condivido. Parlando in una conferenza stampa al termine di un incontro a Berlino col segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, Angela Merkel ha tenuto a sottolineare ieri sera che l'Alleanza Atlantica resta indispensabile per la Germania e rappresenta una pietra angolare della nostra sicurezza. Anche se esistono dei problemi, in molti settori la NATO lavorerebbe ancora bene, ha aggiunto la cancelliera definendo le dichiarazioni rilasciate da Emmanuel Macron in un'intervista all'Economist come troppo radicali e non necessarie. L'aumento delle spese per la difesa del 2% del prodotto interno lordo, come richiesto più volte dagli Stati Uniti, resta l'obiettivo primario della Germania, ha assicurato Angela Merkel, anche se non verrà raggiunto già nel 2024, ma solo entro il 2031. Che Berlino debba fare di più per garantire la sicurezza e la forza d'azione della NATO, lo ha anche dichiarato la ministra della difesa e leader della CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Una forza economica e geopolitica come la Germania non può più accontentarsi di stare solo a guardare, ha detto la ministra, ma deve assumere un ruolo attivo a livello internazionale.
In Brasile c'è fermento tra i sostenitori dell'ex presidente Lula da Silva, condannato per corruzione, condanna non ancora confermata però in ultimo grado. Ora una sentenza della Corte Suprema che riguarda i detenuti in attesa di giudizio finale dovrebbe permetterne una rapida scarcerazione. Sentiamo le spiegazioni con Emiliano Guanella.
Una decisione che riguarda circa 5.000 detenuti in tutto il Brasile, ma l'attenzione è tutta sull'ex presidente Lula da Silva, la cui scarcerazione a questo punto è imminente. Per 6-5 la Corte Suprema ha cambiato la normativa vigente e ha deciso che una persona deve finire in carcere solo quando sono esauriti tutti i ricorsi possibili, ossia i 3 gradi di giudizio. Lula è stato condannato in primo grado e poi in appello, ma manca appunto il ricorso alla Corte Suprema, quindi già oggi o nei prossimi giorni potrebbe tornare in libertà. La decisione dei giudici era attesa da tempo e crea forti divisioni nell'opinione pubblica. Oltre a Lula, infatti, potranno tornare in libertà altri politici condannati per corruzione e anche diversi condannati per omicidio, violenze sessuali, associazione a delinquere o narcotraffico. Ogni singolo caso dovrà comunque essere analizzato dai giudici competenti. Il beneficio può essere negato in caso di pericolosità del detenuto o pericolo di reincidenza. Casi questi non applicabili all'ex presidente Lula da Silva.
A Hong Kong la morte di uno studente rischia di ravvivare le proteste. Il ragazzo di 22 anni si era gravemente ferito in una caduta mentre erano in corso scontri tra manifestanti e polizia. Da Pechino, Gabriele Battaglia.
È morto stamane Cao Zilo, lo studente di Hong Kong che nella notte tra domenica e lunedì era caduto da un muro all'interno di un parcheggio vicino al quale erano appena avvenuti scontri tra manifestanti e polizia. Non sono ancora chiare le circostanze né se Cao avesse partecipato all'azione dei manifestanti che cercavano di disturbare il matrimonio di un agente che si teneva nelle vicinanze. Ma l'incidente concorre a esasperare il clima insieme all'accoltellamento del politico pro-Pechino Junius Ho di mercoledì. Le elezioni per i distretti locali si terranno il 24 novembre. Qualcuno propone addirittura di rimandarle proprio a causa delle tensioni. Da Pechino arrivano intanto notizie che, secondo consumata strategia cinese, alternano bastone e carota. Il bastone sono le voci secondo cui il governo cinese starebbe facendo pressioni affinché Hong Kong introduca una legge di sicurezza nazionale, proposta finora rimandata al mittente ma tornata in auge per via delle proteste. La carota, o presunta tale, sono le 16 misure annunciate da Carrie Lam, la governatrice nell'occhio del ciclone, che dovrebbero integrare maggiormente Hong Kong nel progetto di Grande Baia, cioè lo sviluppo economico di tutta quell'area della Cina meridionale. Tra queste, l'allentamento delle restrizioni per gli hongkongesi sull'acquisto di case e sull'iscrizione scolastica in Cina continentale. Ma gli hongkongesi che protestano vogliono esattamente il contrario: non integrarsi con la Cina.
Cancellare viale Martin Luther King. Lo hanno deciso gli abitanti di Kansas City, che alle ultime elezioni locali hanno scelto di togliere l'intitolazione alla leader del movimento per i diritti civili da un celebre viale cittadino. Un caso che fa discutere negli Stati Uniti, da cui riferisce Emiliano Boss.
Non si chiamerà più così, Boulevard Martin Luther King. Col 65% dei voti, i residenti di Kansas City, in Missouri, hanno cancellato un nome e un pezzo di storia. La decisione di intitolare il viale al celebre pastore, ucciso nel 1968, era stata presa soltanto lo scorso gennaio, ma aveva subito scatenato un intenso dibattito. Da una parte i promotori dell'iniziativa, decisi ad onorare l'eredità spirituale e politica di Martin Luther King, dall'altra un gruppo di cittadini e una consigliera municipale preoccupati di perdere l'identità del loro quartiere. Il consiglio cittadino aveva comunque detto sì. Il viale, conosciuto come Paseo, che attraversa la città da nord a sud in un'area abitata in prevalenza da cittadini afroamericani, avrebbe preso il nome del leader dei diritti dei neri. Gli addetti del municipio avevano installato la nuova segnaletica lo scorso 4 aprile, anniversario del suo assassinio a Memphis. Subito era partita una petizione che in poco tempo ha raccolto 3.000 firme, sufficienti a garantire il voto su questo tema alle successive elezioni. Secondo una ricerca dell'Università del Tennessee, ci sono oltre 950 strade dedicate a Martin Luther King in 41 stati, ma non più a Kansas City.
È tornata a salire, seppur leggermente, la disoccupazione in Svizzera. In ottobre, a fine mese, il tasso dei senza lavoro è cresciuto in media nazionale al 2,2% contro il 2,1% di fine settembre. Quel 2,1% che era allora il valore più basso dal 2001. Stando alla Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, alla fine d'ottobre i disoccupati iscritti agli uffici di collocamento erano 101.684, per la prima volta sopra i 100.000 dallo scorso maggio. Il Parlamento federale a Berna ha qualche problema logistico di spazi, e questo perché con la crescita dei Verdi vi sono ora 5 gruppi parlamentari che hanno bisogno sale di una certa dimensione per tenere le proprie riunioni. I servizi del Parlamento, come ci spiega ora Alan Crameri, stanno pensando a varie soluzioni.
Oggi gli eletti ecologisti si incontrano per la prima volta in Parlamento, una prima riunione comoda. L'edificio è praticamente vuoto. Non sarà così però durante le sessioni, quando tutti i partiti saranno a Palazzo Federale. Un grattacapo per Mark Stucchi dei servizi del Parlamento, perché dopo le elezioni ci sono 3 e non più 2 gruppi di medie dimensioni con 30-40 deputati. A PLR e PPD si aggiungono appunto i Verdi, e sufficienti spazi adeguati al momento non ce ne sono. Le riunioni dei gruppi sono importanti, è lì che vengono discusse le strategie poi messe in pratica in aula. Stucchi elenca 3 varianti al momento in discussione. La prima è adeguarsi con un gruppo che dovrà aggiungere qualche sedia e riunirsi con meno comfort, e non è detto che tocchi agli ecologisti, visto che ci sono ancora dei ballottaggi. L'altra variante è la costruzione di uno spazio provvisorio in un luogo ora aperto. La terza è cercare una sala sempre a Palazzo Federale, ma in un'ala al di fuori dell'edificio del Parlamento. Non è la prima volta che il problema si pone durante la ristrutturazione di 10 anni fa è stata ricavata all'ultimo piano una sala riunioni molto capiente alla luce del successo dell'UDC, ancora oggi il gruppo più numeroso. Di solito la ripartizione delle aule avviene senza problemi, altrimenti toccherà ai due presidenti e ai due vicepresidenti delle Camere trovare una soluzione.
Il municipio di Berna ha deciso di concedere 3 giorni in più di vacanza a tutti i dipendenti comunali. La misura, che entrerà in vigore il 1 gennaio prossimo, porta la capitale ai primissimi posti delle città più generose con i propri collaboratori in quanto a giorni liberi. E allora proprio da Berna ci dice di più Giampaolo Driussi.
Il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti comunali era uno degli obiettivi della legislatura fissati dall'esecutivo a trazione rosso-verde. Con l'anno prossimo entrerà in vigore la prima tappa del progetto, con la concessione di 3 giorni di vacanza supplementari, costo 2 milioni di franchi, e un contributo una tantum per il personale che lavora a turni. Riguardo alle vacanze, i collaboratori della città di Berna fino a 20 anni disporranno così di 35 giorni, coloro che avranno fra i 21 e i 49 anni potranno beneficiare di 25 giorni, dai 50 anni in su ne verranno concessi 30, dai 60 anni 35 giorni. È difficile fare paragoni con le altre città, ognuna con un proprio regolamento che disciplina in vari modi i giorni liberi. A Ginevra, per esempio, vengono dati 31 giorni e mezzo per tutti, a Zurigo, oltre alle settimane canoniche, vanno aggiunti 6 giorni supplementari. Occorrerebbe inoltre tener conto delle differenze salariali. Prendendo tuttavia come unico criterio il numero di giorni base e facendo una media fra le 4 classi d'età citate, Berna raggiunge praticamente Ginevra in vetta alla classifica delle principali città svizzere, con 31,25 giorni di vacanza all'anno. Seguono Zurigo e Basilea, staccate di almeno una settimana Lugano e Losanna. Come detto, le condizioni di lavoro del personale sono fra le priorità del municipio di Berna. Un'altra è la creazione di spazi pubblici d'incontro e il miglioramento dei mezzi di trasporto, molto meno sentita politicamente l'eventualità di abbassare le imposte, anche se qualcosa si sta nel frattempo muovendo, nonostante la buona situazione delle casse comunali.
Ambiente e diritti umani in Amazzonia. Sono in serio pericolo una delegazione di indigeni provenienti dal Brasile. A Berna ha messo in guardia contro l'accordo tra Associazione Europea di Libero Scambio e Mercato Comune dell'America del Sud. Sentiamo Mirko Priuli.
Dagli incendi alla deforestazione, dalla domanda mondiale di carne bovina a quella di oro e olio di palma. Ogni minuto per questi motivi nella foresta amazzonica scompare una superficie grande quanto 3 campi da calcio. Una situazione che dopo l'arrivo del presidente Jair Bolsonaro è decisamente peggiorata, affermano i delegati delle popolazioni locali giunti a Berna per mettere in guardia contro il previsto accordo tra l'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui fa parte anche la Svizzera, e il Mercosur, il mercato comune sudamericano.
O che eu acabei de falar sobre o desmonte, né, da política indigenista ambiental tem a ver com...
È un accordo che oltre a distruggere l'ambiente contribuisce al genocidio istituzionale delle popolazioni autoctone, afferma la 41enne Nara, indigena del nord-est del Brasile e capo della delegazione al microfono di SRF. Una responsabilità alla quale la Svizzera non può certo sottrarsi, gli fa eco Lisa Mazzone, consigliera nazionale dei Verdi e presidente della Società Svizzera per i Popoli Minacciati, ricordando che anche la Confederazione importa o ha importato in alcuni casi da quella regione.
È necessario avere una legge specifica che barri la importazione di prodotti.
Servono clausole vincolanti per proteggere ambiente e diritti umani, sottolinea dunque Nara, che nei prossimi giorni, con la sua delegazione, proseguirà il giro d'incontri in tutta Europa per sensibilizzare i principali attori politici ed economici sui gravi problemi che affliggono il polmone verde del pianeta.
E siamo allo sport, al calcio e alle 3 squadre elvetiche, David Conti, impegnate ieri sera in Europa League.
Ben ritrovati, a serata positiva nell'insieme, almeno a livello di risultati, con 2 pareggi e una vittoria, quella del Basilea 2-1 contro il Getafe, rossoblu qualificati ai 16esimi di finale. A Rotterdam lo Young Boys ha pareggiato 1-1 con il Feyenoord, 0-0 invece per il Lugano contro il Malmö. Se il punto dei bernesi è un punto guadagnato, diciamo così, per i bianconeri c'è rammarico per i 2 punti persi. Sentiamo il difensore Mijat Maric.
Grande partita del loro portiere e noi con un pizzico anche di sfortuna. Non so anche l'offside che ha fischiato su Vexei se c'era o no. Peccato, una partita importante, abbiamo veramente fatto una partita solida a livello difensivo e avanti abbiamo creato tanto. Resta rammarico che non abbiamo segnato.
Lugano che dopo 4 partite a 2 punti, 3 in meno del Malmö, 4 in meno dei prossimi avversari, Copenaghen e Dinamo Kiev. Infine nell'hockey, debutto riuscito della Svizzera, la Deutschland Cup, battuta 5-2 la Slovacchia.